Podcast
ottobre 2007.
Nell'anno del Signore 2007, una mattina qualunque di primavera a Milano, Malpensa per la verità, all'aeroporto per la precisione, sto per imbarcarmi sul volo per Casablanca. Io e gli altri passeggeri siamo sull'autobus che ci porta al parcheggio dell'aereo per poi decollare, ma quando arriviamo davanti all'aereo le porte non si aprono e restiamo impotenti e senza spiegazioni in una scatoletta di vetro e ferraglia ad assistere a quello che succede fuori. Siamo in un acquario al contrario, pesci protetti all'interno di un finto universo che osservano l'universo vero là fuori che dà spettacolo. Purtroppo per tutti, lo spettacolo offerto ai pesci è decisamente penoso. Il motivo della nostra mini reclusione è la presenza di un gruppo di 3 persone che stanno venendo caricate sull'aereo a forza. Sono 3 persone di origine non italiana, alle quali viene imposto un rientro coatto nel paese di provenienza. 3 espulsi, insomma. 2 di questi salgono la scaletta tranquillamente, accompagnati da poliziotti, davanti ai nostri occhi che osservano da dentro il pullman. Il terzo invece non ne vuole sapere e cerca di opporsi con forza. È ammanettato, ma servono 4 persone per fargli salire le scale. Mentre assistiamo a strilla e urla di ogni genere, nel nostro bell'acquario sento gli altri pesci che cominciano a commentare. La maggior parte sono pesci turisti, di quelli con la pelle a fiori e le pinne a infradito. Famigliola in vacanza per lo più, ma c'è anche qualche pesce d'affari e qualche avventuriero sparso. Boccheggiando, i pesci osservano riferendosi all'espulso. Si agita così perché sa cosa lo aspetta quando arriva a casa sua. Mi giro per guardare che aspetto poteva avere una persona talmente esperta di espulsioni e rimpatrio, pensando di trovare un pesce giudice o un pesce avvocato o al limite un pesce sociologo. Invece vedo l'infradito e riconosco il pesce turista, della specie chiacchierona, quelli che io non so un cazzo ma c'ho un'opinione su tutto. Per fortuna c'è anche chi si scandalizza e dice che non è possibile ridursi a questo, che deve esserci un'alternativa. L'alternativa c'è, di sicuro, ma sappiamo tutti che non la troveremo qui oggi, chiusi in questo acquario, dove ci tengono senza darci spiegazioni e costringendoci ad assistere ad uno spettacolo a dir poco diseducativo. Mi domando cosa spiegheranno i pesci madre e padre ai loro pesciolini figli, quando stasera gli domanderanno «Mamma, perché quel signore non voleva salire sull'aereo oggi? Mamma, perché urlava e chiedeva aiuto? Mamma, perché aveva le manette? Mamma, perché non lo abbiamo aiutato se ci chiamava? Mamma, perché?» Non so che risposta daranno, ma se i pesci madre si dovessero fare un'opinione solo guardando questa scena, potrebbero legittimamente concludere che l'ammanettato, l'espulso visto sull'aereo, sia un pericoloso criminale incallito di cui dobbiamo evidentemente liberarci e che una volta tornato al suo paese, da dove è venuto e dove è bene che resti, troverà chissà quale terribile trattamento, quale severa sharia gli imporrà pene crudeli e selvagge. Del resto, a casa sua è tra la sua gente e alla fine starà meglio lì, fra di loro, si capiscono sicuramente meglio. Sono pesci della stessa razza, noi non abbiamo nulla da spartire con loro. Nel nostro acquario ci sono costumi diversi e regole ben precise e chi non le rispetta è giusto che ne resti fuori e navighi in altre acque. Ma chi sono questi pesci espulsi? Questi selvaggi che possono essere domati solo da 4 poliziotti? Questi pesci migranti che vanno e vengono attraverso il mar Mediterraneo, trasportati avanti e indietro da correnti, maree e risacche. Questi pesci hanno un nome, si chiamano Ibrahim, Mirela, Elvin, Abdel. Non sono mostri, sono pesci migranti. Mi è capitato negli ultimi anni di incontrarne qualcuno. Con gentilezza e semplicità mi hanno regalato le loro storie. Ibrahim ha 21 anni. Nel 2005 è tornato in Marocco dopo 5 anni che viveva in Italia. Ha lasciato il Marocco quando era molto giovane, a 14 anni. Da Tangeri ha preso una macchina e ha attraversato la Spagna senza difficoltà, fino ad arrivare in Francia. Qui è stato fermato dalla polizia, ma dopo un mese è riuscito a salire su un treno diretto in Italia, a Torino, dove è stato aiutato da un centro di assistenza per minori. Ha frequentato un corso di formazione per giardiniere, poi ha lavorato in un piccolo hotel e nel frattempo ha seguito altri corsi in una scuola a Torino, fino ad arrivare a ottenere la terza media. Durante i suoi anni italiani ha avuto molti amici ed ha conosciuto molta gente, con la quale mantiene ancora oggi dei contatti via telefono o email. Dice che era riuscito ad integrarsi bene in Italia, ma una volta diventato maggiorenne non è riuscito ad avere i documenti e durante un controllo di polizia è stato fermato come clandestino e immediatamente inviato al suo paese. Oggi dice di essere comunque abbastanza felice anche in Marocco, ma ha nostalgia dell'Italia. Quando ci siamo incontrati era felice di poter parlare ancora italiano. Mirela proviene dalla Mirdita, una regione del nord dell'Albania. Nel 92, dopo la caduta del regime comunista ed il rapido peggioramento della situazione economica e politica, lei e suo marito si trovano in grandi difficoltà economiche. Vendono la loro casa per 3.500 euro e cominciano a vivere in un appartamento molto semplice, in affitto, nella periferia di Tirana. Le cose però non migliorano molto. Nella capitale la situazione è la stessa: disoccupazione, povertà, mancanza di sicurezza. Il marito decide di lasciare l'Albania e la sua vita e la sua famiglia e di emigrare in Italia, usando i pochi risparmi rimasti dalla vendita della casa. Nel frattempo Mirela comincia a vendere banane e sigarette sulla strada per poter sfamare le proprie figlie ogni giorno. All'inizio il marito chiamava spesso Mirela e provava a prendersi cura della famiglia, anche da lontano. Poi però i contatti si fanno meno frequenti, fino ad interrompersi completamente. Mirela riesce comunque a sapere dove si trova suo marito e riesce ad organizzare il viaggio, clandestino, insieme alle sue figlie. Mirela arriva così in Italia e raggiunge il marito dopo 8 anni di separazione. Lui è molto cambiato. All'inizio le chiede addirittura di vivere altrove, giustificandosi con esigenze di lavoro. Vivono separati per 3 anni, durante i quali Mirela e le sue figlie sono costrette a rimanere sempre chiuse in casa, poiché essendo illegali sono terrorizzate di uscire in strada. Alla fine Mirela scopre ciò che sospettava. Suo marito è sposato con un'altra donna, dalla quale ha avuto 2 figli. Sconfitta, Mirela decide di tornare in Albania. È sola e senza nulla. Solo le sue figlie riescono a darle la forza di ricominciare. Mirela inizia a vendere le castagne sulla strada, poi riesce ad aprire un piccolo chiosco e infine apre un bar. Mirela ha di che essere fiera di se stessa. Elvin è originario del nord dell'Albania, ma si è trasferito a Tirana. Ha fatto una scuola per agricoltori e ha lavorato per 9 anni in un'industria chimica albanese. Poi ha deciso di partire per l'Italia. È stato in Italia 6 volte illegalmente, correndo molti pericoli nell'attraversare il confine e pagando ogni volta 500-1000 euro. Ha vissuto in Emilia, sempre senza documenti. Durante quel periodo ha solo potuto lavorare al nero, come manovale o contadino. Non è mai riuscito ad avere i documenti in regola e ogni volta che veniva fermato rischiava di essere rimpatriato. Finché una volta non è stato fermato ed espulso. Il ritorno è stato molto difficile. Elvin adesso lavora in un bar a Tirana e alleva colombe sul tetto di casa sua. In Italia ha lasciato un amore e parte della sua vita che forse non tornerà mai più. Il mare è grande, l'immenso universo mare è popolato di pesci di tutti i colori. In realtà sono sempre pesci, anche se possono essere molto diversi tra loro. Ognuno ha la sua storia, ma alla fine tutte le storie sono simili. Ogni pesce cerca acque pulite dove nuotare, cerca un mare libero da esplorare. A volte riescono a decidere loro quando partire e dove andare, a volte la corrente è troppo forte e li obbliga a tornare indietro. A volte invece li trascina via a forza, magari ammanettati. Da dietro il vetro del nostro acquario osserviamo un mondo non lontano dal nostro. In fondo siamo pesci anche noi. Se qualcuno togliesse il vetro, forse non succederebbe nulla di particolare, semplicemente nuoteremmo tutti più facilmente nello stesso mare.